5.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz. Il settimanale dedicato al padel e al tennis. Buonasera, buon mercoledì sera e bentrovati ai ragazzi del Padel Club Calderara.
Buonasera a tutti i radioascoltatori e chi ci segue in TV di Nettuno Bologna 1, da Davide Boschetti
e Luca Bergamini.
Allora, ciao, direi a tutti. Che ci hanno dato dei materiali su cui discutere questo weekend.
Abbiamo assistito alla finale più lunga della storia del Roland Garros nel maschile. C'è tanto da dire, poche parole che riescono a sintetizzare quello che abbiamo visto, una partita incredibile.
Sono d'accordo, una partita pazzesca, probabilmente a detta di tanti addetti ai lavori la finale più bella della storia del Roland Garros, perché si scontravano il numero uno e il numero due del mondo attuali, perché si scontrano due potenze clamorose del mondo del tennis, e la partita è stata fantastica sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista atletico, dal punto di vista delle emozioni. Credo che qualunque fosse stato il prezzo del biglietto per assistere a quella finale, a posteriori io personalmente avrei speso quella cifra, perché è stata veramente pazzesca.
L'avresti pagato, quel biglietto lì?
Decisamente sì, perché è stato un'altalena di emozioni sia da una parte che dall'altra, e anche vedendola da fuori, ovviamente tifando Sinner, essendo italiani, devo dire che ha vinto il tennis, al di là del fatto che abbia vinto Alcaraz, ha vinto il tennis. E quindi possiamo essere tutti contenti.
Ecco, anche sulla polemica del pubblico invece... Cosa dite?
Sulla polemica del pubblico io sono non sono d'accordo, perché ho visto la partita e il pubblico a Roland Garros è sempre stato un pubblico molto complicato, ma nonostante questo c'è stata una gran correttezza sia dal pubblico. Due in campo sono due signori, nonostante la giovane età, veramente ci si può aspettare magari, sai, nei 20 anni un po' di scenate, invece tutti e due 5 ore e mezza di match sul pezzo, però con grandissimo rispetto. Il pubblico ha tifato Alcaraz, è vero, perché vuoi per come si è messa la partita, perché comunque Sinner è partito 2-0 sopra e quando ha fatto il primo break nel terzo set, cioè quando è andato sull'1-0 poteva potenzialmente chiudere, se concretizzava il 2-0 col break poteva chiuderla, quindi ci sta che il pubblico cerchi di rianimare quello che si trova 2 set sotto a 0. Poi Alcaraz è un fan favorite praticamente in ogni torneo, a parte Roma probabilmente. Piace al pubblico, piace più di Sinner globalmente parlando, anche se è il numero 2, perché numero 2 è e comunque sarà il numero 2 nonostante questa vittoria, perché aveva i punti da difendere, sarà il numero 2 nonostante, anche se vince Wimbledon con i punti da difendere, sarà comunque il numero 2 al mondo. Sinner si dimostra un campione anche nelle sconfitte, concluderà Wimbledon da numero 1 con 580 punti di vantaggio se difende Halle, perché come sappiamo adesso inizia la stagione sull'erba e lui ha da difendere quel titolo lì a Wimbledon. Non ha tanti punti da difendere perché l'anno scorso è uscito ai quarti con Medvedev, quindi può fare solo bene, ma di Wimbledon ne parliamo dopo. Vogliamo sentire le parole di Jannik.
Delle cose positive della partita da portarsi via, a cui aggrapparsi per ricominciare, ecco, vogliamo parlare di quelle? Cosa ti porti via di buono?
Mi porto via un'altra finale slam, non da sottovalutare, la terza consecutiva di slam. E ultimamente sono sempre andato lontano in tutti i tornei, è l'ottava finale di fila e questo è importante. Ok, mi porto via sicuramente che posso giocare a un buon livello, per tanto tempo ora, e magari prima era più su e giù, e magari un set finiva 6-1 o 6-2, soprattutto con le cose che sono successe il set prima, ma ora riesco anche a resettare. Ce ne sono di cose positive, anche se ora magari in mente c'ho più le cose negative, no? Però questo è lo sport. Se fossi felice essendo qua perché ho fatto parte di una finale, non vuol dire che non ci sono, no? Quindi tanto amaro, tanto fa male, però ormai è andata così.
Buonasera Yannick, comunque complimenti per la tua due settimane, queste due settimane a Parigi. Come riparti da questa sconfitta? Cioè, stacchi 2-3 giorni, ti vedrai domani con il tuo gruppo per studiare le cose che sono andate male, bene, rivedere i video, come funziona?
No, ora con calma un attimo, perché mi serve un po' anche il mio tempo, no? Per me stesso. Ho voglia di vedere la mia famiglia, stare un po' con loro e poi andiamo avanti. Cioè, non c'è segreto, cioè, la via è quella lì, o vai o fai quella via lì o se no ti perdi. Quindi non sono assolutamente il tipo che ha voglia di perdersi, no? Quindi prepariamo alle per giocare qualche partita, ovviamente sperando di giocare qualche partita su erba prima di Wimbledon, perché poi il prossimo obiettivo sarà Wimbledon e poi vediamo. Però ora non è il tempo di piangere, no? Perché non perdi solo tempo. Certo, mi dispiace come sono andate le cose, ho avuto anche ora, no, prima di venire qua, un po' di momenti non facili, però piano piano si risale.
Ciao Yannick, hai comunque giocato una grandissima partita e mi chiedo se il numero uno, secondo me insomma sei più forte, secondo tutti sei più forte del mondo, cos'è che ti ha sorpreso oggi Carlos, che insomma a un certo punto sembrava la partita ce l'avessi in mano, cos'è la cosa che ti ha sorpreso, che ti lascia in lui così?
Sorpresa, non ci sono le sorprese in questo sport, credo che secondo me sono partito bene il terzo, poi ho preso subito questo break, ero mi sa anche a 30-0 quel game lì, il terzo 1-0, e lì poteva già cambiare un po' la partita, perché se vado 2-0 è forse un pochettino diverso, però sai, ora parlare con se avessi tirato il dritto su match point, non lo so, quindi boh, sai, è il numero due al mondo, lui è il giocatore migliore che c'è sulla terra in questo momento, ha vinto ora il quinto slam e, cioè, non ci sono sorprese, cioè, questi giocatori ti fanno cambiare la partita, quindi non è, ha avuto tante chance, quello sì, non sono riuscito a sfruttare e basta.
Ultima in italiano.
Congratulazioni per il torneo, considerando da dove sei arrivato, considerando le difficoltà che hai dovuto affrontare l'anno scorso e tutto quello che è successo, credi che tutto quello che hai dovuto superare ti possa aiutare anche a superare questa sconfitta in maniera più veloce?
Ho passato un periodo difficile, è un periodo dove solo io e le persone che erano intorno a me sanno come sono andate le cose, perché noi abbiamo la certezza al 100%, e quindi erano 3 mesi difficile da gestire, no? E quindi quando torni vuoi vincere, vuoi far vedere, quindi anzi onestamente fa ancora più male perdere così, perché la partita oggi era c'era un po' su e giù, però non ero sempre lì. Magari l'anno scorso era diverso, perché l'anno scorso c'erano tanti alti e bassi. Quest'anno era un po' diverso, ma vuol dire che anche lui sta migliorando, anche io sto migliorando, e quindi sai, il livello è ancora più equilibrato, e quindi fa male. Vi direi una bugia se dicessi che è tutto a posto, però ripeto, si va avanti e poi vediamo la prossima.
Ok, abbiamo sentito le parole di Jannik, un Jannik veramente provato.
Sì, decisamente.
Chi
decisamente.
Non ha visto il video, la sua faccia parla da sola, però anche dalle parole si riesce a capire la delusione, delusione enorme probabilmente. Vai sopra 2-0 una finale slam, non dico che stacchi la testa e pensi di averla vinta, però è chiaro che sopra 2-0...
soprattutto tre match point, insomma, diciamo che Sinner secondo me è stato glaciale sia dentro che fuori dal campo nell'analisi della partita. Ha detto che non ci sono se, non ci sono ma, ed ha pienamente ragione, anche se io in realtà un se voglio dirlo, secondo me se questa partita viene rigiocata altre 10 volte, 7-8 probabilmente le vinceva Jannik. Ha avuto veramente tante chance. Peccato davvero che Alcaraz ha questi momenti di brillantezza, sembra davvero un diamante grezzo, riesce a tirar fuori colpi stratosferici, momenti importanti, e ha avuto uno di quei momenti proprio nel momento in cui Jannik doveva ammazzare il match e c'è stato poco da fare, però è stata una partita clamorosa, davvero, ripeto.
Ha pescato anche un paio di jolly importanti,
senza
a mio
dubbio,
avviso,
senza che dubbio, quelli sono i suoi momenti.
Sono proprio i suoi momenti, però non so quante volte ti possono rientrare quei colpi lì. Mi ricordo un recupero sul 6-5 del quinto, incredibile. Sai, quando ti entrano quelle cose lì, poi dopo vai in fiducia. Hai portato la partita a pari, adrenalina a mille, certo, penso che abbia fatto un 13-1 come punti consecutivi,
rinizi. Sì, poi come dicevamo prima, il pubblico che oggettivamente era più schierato dalla parte di Alcaraz, semplicemente secondo me perché è un ragazzo un po' più televisivo dal punto di vista tennistico, nel senso che ha tante soluzioni e quindi ti può tirar fuori un colpo pazzesco da un momento all'altro, un po' come Musetti se vogliamo. Però secondo me l'emblema davvero di questa partita lo dice il dato sui punti, che sono 103 a 102 a favore di Sinner. 193 a 192 a favore di Sinner, e questo dato la dice lunga su quanto fosse equilibrata questa partita.
Considera che chiaramente c'è da considerare che hai perso un long tie alla fine del quinto 10-2,
esatto,
quindi vuol dire che ci sono 8 punti di scarto. Significa per me un dato molto semplice da interpretare, vuol dire che punti ne avrei vinti anche di più, ma quelli importanti
li ha vinti
Carlitos, che il pubblico lo ama per i colpi, per tutto quello che vuoi. Secondo me lo ama anche perché un certo signore sempre spagnolo che lo ricorda un pochino,
certo.
Ne ha vinti 14 lì, quindi secondo me dai, il pubblico è anche abituato, Roland Garros, a tifare per uno spagnolo, mi viene da dire questa cosa qui che
sì,
ti ricorda un po' i fast del passato.
Io penso anche che ci sia anche un discorso semplicemente di vedere variare la classifica, sai, quando vince sempre lo stesso per tanto tempo, funziona così nel tennis ma funziona così in ogni sport, diventa diciamo la squadra o il soggetto da battere a tutti i costi, quindi si spera sempre che ci sia questo capovolgimento di fronte in termini di classifiche. È così per le grandi squadre del calcio, è così per il tennis, era così per Djokovic durante il periodo in cui è stato numero uno del mondo per tempi immemori, e tutti tifavano contro Djokovic. Djokovic dalla sua aveva il fatto che si gasava proprio.
Ragazzi, abbiamo il cambio campo.
Cambio campo.
State con noi, torniamo con Game, Set and Spritz tra pochissimo.
Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93.
Anni
Milano Marittima, nel cuore vibrante della Movida e a due passi dalla spiaggia. L'Hotel Augustus ti aspetta con la formula Only Bed. Solo pernottamento, massima libertà. Tu devi solo scegliere il ritmo che vuoi dare alla tua vacanza. Spiaggia, locali, ristoranti. Con le nostre convenzioni, vivi il meglio della città senza pensieri. Hotel Augustus, tariffe imbattibili e comfort assicurato. Nel centro di Milano Marittima. Prenota ora. Trovi tutte le info e i contatti su hotelaugustusmilanomarittima.it.
La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde con i migliori artisti internazionali e nazionali, anche un'area gratuita, food, beverage e tanto altro, a pochi minuti dal centro di Bologna. Baustel, Edis Cooper, Georgia Smith, Europe, Scancanensi, Fabri Fibra e tanti altri vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella, Bologna. Sequoia Music Park, dal 17 giugno al 17 luglio, un mese di musica e divertimento. Biglietti su ticketone.it.
La chic della settimana con molti fantastici marchi: Paw Patrol, Gabby's Dollhouse, Hello Kitty, Spider-Man e molti altri. Scopri il nostro entusiasmante mondo di marchi famosi con il poncio di Hello Kitty e Spider-Man a solo 6,99 euro. Così comincia l'estate. Chi più di quanto ti aspetti?
Cerchi sicurezza, comfort e risparmio? Sorci e Vannini ha la soluzione per te.
Automazioni per cancelli, porte e ingressi per proteggere la tua serenità, a casa o al lavoro.
Con i nostri sistemi automatizzati, allarmi e videosorveglianza, vivi senza preoccupazioni.
Sorci e Vannini, unico partner ufficiale FAC per Bologna e provincia. Via del Vetraio 11, Bologna.
Visita www.sorcevannini.it o chiama 051 563 063. Con noi i pensieri restano fuori.
La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
Il settimanale di tennis e padel con i ragazzi del Padel Club Calderara. Ari, buonasera.
Ari, buonasera. E con noi anche il grandissimo Edo Frati.
Eccolo.
Edo,
qua.
Che cosa ci dici di questa finale? Noi abbiamo parlato un po', ho ottenuto qualche chicca statistica molto interessante per te da commentare, però prima voglio sapere da te come che sensazione hai avuto, che cosa hai provato durante questa finale pazzesca, la migliore del Roland Garros di sempre probabilmente. Io non avevo una sensazione così da... tifosi di Federer chiuderanno le orecchie, io compreso, da una finale di Wimbledon di un paio di anni fa, l'ultima di...
Anche sei, mi sa.
Sei, 2019, giusto, se non vado errato. Quindi
sì.
Ho avuto emozioni così l'ultima volta a vedere quella partita lì, questa invece non me l'aspettavo, devo essere sincero, non mi aspettavo una partita così. Tu come l'hai vista?
È stata una sofferenza e un'esaltazione unica, e in definitiva però un pochettino più sofferenza, si accoda a quella scia di quinti set clamorosi nelle partite secondo me più memorabili degli ultimi 20 anni. Il mio personalissimo bilancio da tifoso, che non importa a nessuno, è di 1-4, direi, perché è fatto salvo l'Australian Open 2017, Federer Nadal. A Wimbledon 2008 tenevo Federer, vinse Nadal. Agli Australian Open 2012 tenevo Nadal, vinse Djokovic. Nel 2017 mi andò bene, nel 2019 l'hai appena ricordato, nel 2025 il segno il primo grande incontro, nonostante siano già quota 8 totali a livello ATP, tra i due fenomeni assoluti del tennis mondiale, termina con un altro piccolo pezzettino di cuore rotto. È stata una sofferenza anche perché ero in viaggio, quindi l'ho vista tutte le 5 ore e mezza da telefono, però ecco, racchiudo il tutto in un piccolo aneddoto, e cioè che dopo appunto una giornata spesa fuori tra mare, impegni eccetera eccetera, perché ero con Silvia, c'è stato un momento verso le 19 qualcosa in cui ero seduto su una panchina con Silvia di fianco a guardare il sole che cominciava a scendere, a tramontare sul Golfo dei Poeti di Lerici in Liguria, e Simmer aveva 3 match point.
In quel momento
la vita era fantastica. In quel momento la vita è stata fantastica.
Poi
Simmer ha sbagliato i 3 match point, poi siamo dovuti andare verso la macchina per rientrare verso Bologna, verso le responsabilità, casa, il lavoro, e Simmer ha perso la partita. È stato in mezz'ora tutta la vita.
Dovevi stare al mare, non ti dovevi muovere,
non dovevi muovere da lì.
Un chiaro segnale.
Io ti do una statistica interessante. Vabbè, a parte che Sinner, il motivo per cui ha perso il match, dopo ne parliamo, io ho un'idea chiara, però 22 anni, un mese e 3 giorni, Nadal vince il suo 5º slam contro Federer. Alcaraz, 22 anni, un mese e 3 giorni, vince il suo 5º slam contro Sinner a Parigi. Quindi, sai, i numeri sono strani, perché nella vita ci sono le coincidenze, sì, ma sembra quasi tutto scritto, che rivediamo una rivalità che ci porteremo per i prossimi 15 anni? Probabile.
Beh,
sulla carta gli altri non vedo nessuno che possa dargli fastidio, quindi...
Ad ora no.
Beh, corsi e ricorsi storici sono quelli che infiammano la narrazione sportiva, ed è bella proprio perché accadono, proprio perché ci sono, così come potresti fare quasi la stessa statistica, no, di quella cos'era del 2006-2007 di Federer, che stava 80-0 contro l'ATP e 0-4 contro Nadal, e più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda, no? Cioè, c'è l'eroe, l'antieroe, in questo caso l'antieroe dal punto di vista di noi italiani è Alcaraz, ma avercene, lunga vita a questi tipi di cattivoni.
Posso farti una domanda?
No,
io vedo.
Certo.
Ti chiedo, ma dopo insomma questo bilancio negativo negli scontri che ha Sinner nei confronti di Alcaraz, secondo te, tu che sei un grandissimo esperto, un grandissimo luminare di questo sport, secondo te è più forte comunque Sinner di Alcaraz, vista la classifica, o no, nel complesso?
Domanda secca, così bruciapelo, più forte sì o no?
No, è un domandone. È come... ci sono da prendere in considerazione tanti aspetti, cioè Sinner è sicuramente più continuo, e comunque non scordiamoci che al di là del passivo Sinner era appunto a un punto dal battere Alcaraz sulla sua superficie preferita, col pubblico a favore, e nella finale di un torneo che aveva già vinto. Questo rispetto a Roma, dove aveva perso con di misura decisamente più larga, e tornando comunque da 3 mesi di inattività, secondo me è un passo in avanti clamoroso. L'unico bicchiere mezzo pieno che deve guardare Jannik è questo, cioè che nello scontro forse meno a favore suo è andato a un punto per 3 volte dal batterlo, e non si è fatto dare 3-0, non si è fatto dare 3-1, è stato lì in partita veramente fino al tiebreak del 5º, quando Alcaraz è entrato in God Mode, e Alcaraz in God Mode è il giocatore più forte che abbia visto. È una roba, insieme a Federer appunto del 2006, è una roba che non si tiene, non si spiega. Io è 3 notti che sto sognando quel chop di dritto in difesa che diventa semivincente sulla riga. Non ha senso. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Sinner secondo me esce da questa partita frantumato moralmente, ma in realtà c'ha qualcosa su cui pensare, su cui lavorare, per alla fine emergere come il più forte dei due della rivalità.
Io sono d'accordo con te, Edo, su questo aspetto. Penso che Sinner sia il numero uno al mondo per un motivo, perché è più forte. Questa è la superficie di Alcaraz, lo sappiamo. Io ho visto un Sinner dopo le 4 ore di gioco, sappiamo anche che la statistica non gioca a suo favore, perché tutti i match andati oltre 4 ore le ha perse, questo mi risulta così, però sei sulla superficie preferita e tutto, e torni comunque al secondo torneo dal rientro dopo tre mesi, sono più quattro mesi che tre mesi di stop. Dopo le quattro ore l'ho visto calare fisicamente, quindi se avesse avuto un pochino di ritmo partita in più, chiaro, con i sei, con i ma, abbiamo visto che anche Sinner non si vuole giustificare, però secondo me questi 3-4 mesi dopo 4 ore e mezza di gioco si sentono. Abbiamo anche le ragazze però che hanno vinto loro in doppio, quindi abbiamo le loro parole molto carine, come sempre, le sentiamo assieme, dai.
Ragazze, avete vinto l'Olimpico qua, avete vinto il Roland Garros qua, è il vostro stadio dei sogni questo?
Ma sicuramente è un posto speciale per noi, no? E l'anno scorso ci avevamo provato, abbiamo perso in finale e poi abbiamo vinto l'oro olimpico, quest'anno siamo tornate più cariche che mai e finalmente l'abbiamo portata a casa.
90 partite assieme, avete vinto la Billie Jean King Cup, l'oro olimpico, adesso la Roland Garros, che obiettivo vi date adesso?
non lo so, adesso con calma bisogna un attimo rilassarsi, riposarsi, sicuramente è il campo più speciale della mia vita, questo è i migliori ricordi, le migliori cose vissute su questo campo, quindi sono strafelice.
Ho appena riletto il tuo post che hai fatto dopo il singolare, mi sono venuti i brividi a rileggerlo, cos'è il tennis per te? Ce lo puoi raccontare?
Beh, è realmente la mia vita, la mia più grande passione, ho dato veramente tutto, anima, corpo a questo sport e continuo a darlo, mi ha regalato talmente tante gioie che credo di essere in debito con il tennis, perché ci sta anche fare gli stessi sacrifici e tutto quanto e non ricevere questa ricompensa e mi sento strafortunata.
Ti senti un po' responsabile della coda lunga della carriera di Sara?
No. No, assolutamente, è un piacere giocare il doppio con lei, è un piacere averla nel mio team, come ho detto prima in campo, credo che mi abbia aiutato un sacco, soprattutto dentro il campo, e però è una grande persona, quindi non so, devo solo ringraziarla, è stata veramente di ispirazione per me, ha una passione enorme per questo sport, e quindi niente, un grazie grande.
Come festeggiate?
Non lo so, abbiamo l'aereo, se ci penso mi viene già male, ogni volta è così, diciamo sempre dai, aspettiamo, festeggiamo, facciamo qualcosa, invece si corre sempre, questo è un po' il brutto delle cose, dovremmo sforzarci di più, però purtroppo va così, è sempre così, non c'è mai tempo per festeggiare, sbagliamo probabilmente, bisognerebbe farlo.
Ringraziamo Eurosport Italia per il contributo di questa intervista stupenda. Le ragazze hanno un sorriso che mi fa sempre sciogliere, hanno portato in alto i nostri colori anche a Parigi di nuovo quest'anno, il loro stadio preferito, come hanno detto. Quindi due italiane hanno vinto, quindi questo Roland Garros tutto sommato non è stata una delusione così grande. Chiaro, il maschile in singolare è ovvio che è l'evento principale, però il nostro tennis si dimostra sempre a livello altissimo ultimamente. Tornando a
per commentare giusto l'Errani, cioè Saretta è una scienziata di questo sport, merita ogni trionfo che sta ottenendo anche adesso con la Paolini, che è un'altra giocatrice di un'intelligenza unica. Perché se a Errani o a Paolini dai il fisico della Sabalenka vincono 30 slam di fila, cioè sono proprio due gradini superiori alle altre come conoscenza tennistica, poi magari perdono la partita perché quelle altre servono quasi al maschile e giocano dei servizi dritto, ma quando la partita si mette sulla tattica e il doppio femminile è tanta tattica, le scherzano.
Hai visto la finale femminile invece di singolare?
Sì, un po' visto anche ecco appunto, in questo senso, bella finale, però nella Goff e nella Sabalenka non parliamo di due giocatrici che fanno della tenuta tattica i loro punti di forza. La Goff a me sta simpatica perché con quei difetti su servizio dritto dovrebbe essere fuori dalla top 30 e invece è la numero 2 al mondo e campionessa Slam. Anche la Sabalenka, tutto sommato, mi sta assolutamente simpatica come giocatrice. Non tenevo infatti per nessuna delle due, era 50-50, sono contento per Coco.
Sì, guarda, io l'ho vista la finale Slam femminile, sono d'accordo con te su tutto. Goff a me piace molto, nonostante questi due difetti non da poco per il livello.
Servizio dritto,
quindi sì, diciamo che non è poco. Mi è piaciuta.
Sono arrivati un po' di messaggi da casa. Andrea chiede: non abbiamo vinto anche il misto?
Sì, assolutamente. Abbiamo vinto anche il misto, sì. Sì.
Quindi Andrea,
però il misto, sai, è una di quelle specialità che si gioca. Dagli appassionati di tennis, io non sono uno che segue il misto nel tennis, non mi è mai piaciuto. Edo, a te piace?
Allora è bello da vedere dal vivo. Se sei a un torneo, che ne so, da inviato, c'è cioè anche il misto, ti tieni a guardarlo molto, molto gradevolmente, perché appunto mischia stili, punti di forza e punti di debolezza. Poi se ti dicessi che l'altra giorno hai detto fermi tutti che c'è il misto, non mentirei, neanche io mi segno in calendario di guardare una partita di misto, però no.
Abbiamo un messaggio di Alessandro.
Anch'io credevo che Sinner fosse più forte di Alcaraz, per ora ci perde sempre quando conta e ha 2 anni in più. A me non sembra che fosse un problema fisico nel quarto set, ma più psicologico. Nel quinto set mi aspettavo una resa e invece devo dire che ha tirato fuori l'EP e ha lottato fino alla fine, salvo andare fuori giri nel tie break. Bisogna vedere gli effetti di questa sconfitta nel tempo, se comporterà una sudditanza psicologica o saprà ribaltare la situazione. Io ho visto un po' di crampi all'inizio del quarto set, l'ho visto un pochino con la bocca aperta, spesso che non di solito non ha grossi problemi di tenuta fisica, quindi un po' di calo io fisico l'ho visto.
Io
sulle palle in corso,
sinceramente no, se devo essere sincero, anzi dopo aver sprecato tra virgolette quei 3 match point, cioè, si è tirato su alla grande, secondo me.
Io sarei andato negli spogliatoi diretto, io avrei buttato via la partita proprio tranquillamente.
Ma se succede a Fabio Fognini una cosa del genere, cioè
non entra in campo.
Difficile.
Scusa, Levi, come si chiama? Chi ci ha scritto?
Alessandro.
Così rispondo direttamente ad Alessandro. C'è una piccola contraddizione proprio in quello che ha scritto, no? Cioè dice, secondo me è stato più un calo psicologico, bella la reazione nel quinto. Allora è chiaro che in realtà forse quel calo psicologico sì c'è stato leggermente dopo i 3 match point sprecati, perché anche Sinner non può non pensarci, però poi allora al quinto pigli 6-1 ed rimane comunque una grandissima partita in cui Alcaraz quella definitivamente cambiata, ma invece Sinner riesce a rimanere attaccato nel suo momento più difficile, a tenere i servizi nonostante il break, a presentarsi con Alcaraz che serve sul 5-4 dopo 5 ore 10 e a breccarlo. Quella lì è una forza psicologica di cui Sinner non può metterne su altra. Alcaraz vince il tiebreak non perché Sinner va fuori giri, ma perché gioca 10 vincenti sostanzialmente.
Sì,
era entrato veramente completamente in god mode, cioè Sinner sperava magari una rete, un lungo, cioè devi sperarlo, meno un errore in un long tiebreak ai 10 da parte del tuo avversario. Questo se gli dava, se al posto che con la pallina da tennis giocavano con uno scaldabagno, lo tirava di là uguale, era semplicemente incontrollabile, immarcabile, cioè l'ha vinta Alcaraz, non l'ha persa Sinner a quel punto.
Sono è arrivato d'accordo. Un messaggio per Edo dalla diretta di Twitch di Muso 1996, chiede:
va Muso,
finale degli internazionali di Ozzano in streaming?
Ah, è vero che sta per andare a giocare questa finale.
Come?
Ne stiamo parlando col Barbut, indosso la mia maglietta da organizzatore, sono stato chiaramente anche giocatore, sono uscito ai quarti, ho preso una paga incredibile da un mio amico, oggi vado quantomeno a dirigere, diciamo così, la finale.
Devi stare al mare.
Finale con
l'hai già detto Barbut, io devo fermarmi sabato al mare dov'ero, non guardare, non sentire, non tornare.
Bravo.
Il prize pool è lo stesso del Roland Garros? Sempre, sai che c'è anche un po' di dibattito sulla cosa, perché 2,5 milioni portava a casa il vincitore, lo Stato francese si è tenuto 1,2 milioni di questo, allora c'è il discorso economico dietro.
Ma
cosa si vince? Chi vince?
Il montepremi è lo stesso, semplicemente appunto la settimana degli internazionali era già presa da quella di Roland Garros, adesso siamo in discussione con l'ATP per balzare, presente che c'è anche la diatriba Roma, Madrid, il quinto slam, ecco, nessuno lo dice ma ci siamo in mezzo anche noi.
E poi c'è la lotta dei diritti TV che lo vuole sia Sky sia DAZN.
Sì, lì sarà una bella, probabilmente si andrà alle buste, sarà divertente.
Abbiamo un altro cambio campo, dobbiamo fermarci qualche minuto, torniamo tra pochissimo.
A tra poco.
Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93.
No, ho sentito che non ci sono più le detrazioni.
Ma cosa dici? Se sei proprietario di casa e installi un sistema antifurto di proprietà, non a noleggio, entro fine anno rimane la detrazione del 50% in 10 anni.
Ma tu chi mi consigli?
Assolutamente Tecno Alarm Defense, professionisti di sistemi di sicurezza che quest'anno festeggiano i 50 anni di attività. Faranno un sopralluogo gratuito e ti proporranno la soluzione migliore per le tue esigenze.
Non fatevi ridurre in mutande dai ladri. Scegliete Tecno Alarm Faenza 0546 622 33 o www.tecno-alarm.it.
La chic della settimana con molti fantastici marchi: Paw Patrol, Gabby's Dollhouse, Hello Kitty, Spider-Man e molti altri. Scopri il nostro entusiasmante mondo di marchi famosi con il poncho di Hello Kitty e Spider-Man a solo 6,99 euro. Così comincia l'estate. Chi più di quanto ti aspetti?
I teenager possono scaricare qualsiasi applicazione dagli App Store, anche quelle non adatte alla loro età. Per questo Instagram chiede una normativa europea che preveda la verifica dell'età e l'approvazione dei genitori negli App Store. Scopri di più su instagram.com/approvazione dei genitori.
Quando al tuo deodorante è rimasto solo un filo di voce e sembra sussurrarti:
sarà gli sgoccioli, non posso più aiutarti!
Non preoccuparti, il tuo nuovo deodorante è in arrivo domani con Prime. Prodotti per tutti i giorni, con te in un attimo, su Prime. Maggiori informazioni su costi e modalità di spedizione su amazon.it.
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Dalla visione alla realizzazione, modelli pratici di comunità energetiche rinnovabili. Unioncamere e le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna ti invitano a due webinar gratuiti imperdibili per analizzare i benefici economici e ambientali delle CER per la tua impresa e il tuo territorio. Un focus su tutti gli aspetti normativi, tecnologici e finanziari con i migliori esperti del settore. Ti aspettiamo online in due approfondimenti, mercoledì 11 giugno e martedì 17 giugno, sempre alle ore 10. Iscriviti subito su ucer.camcom.it. La tua visione energetica può diventare realtà.
Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio in via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
Alza il volume! Da McDonald's, Crispy McBacon Menu a 4,95€. 9 Chicken McNuggets a 2,90€. Scopri le imperdibili offerte del Summer Fest di McDonald's fino al 25 giugno. Scarica l'app e affrettati! Info su mcdonalds.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
Torniamo in diretta dagli studi di Nettuno Bologna 1. Stavamo parlando del perché avesse perso la finale Sinner. E, calo psicologico, io non l'ho visto, Berga neanche, Edo neanche, fisico un po' tutte e tre. Edo non l'ho sentito sul discorso fisico, ma direi che possiamo concordare sul fatto che è calato fisicamente.
0-8 nelle partite oltre le 4 ore, cioè è veramente l'unico punto debole che rimane Jannik.
Però diciamo che dobbiamo essere contenti, dopo 4 mesi presentarsi a una finale slam dopo 4 mesi fermi, penso che penso che Alcaraz, a parti opposte, non so se avrebbe fatto finale, non so se avrebbe fatto semifinale, quindi dai, io sono molto contento nonostante la sconfitta. Poi
certo,
ho questo, comunque Alcaraz a me piace, quindi sono scontento chiaramente perché tifo gli italiani, però non mi dispiace più di tanto vedere questo tipo di battaglie.
No, no, fa bene al movimento sicuramente.
Il motivo per cui Sinner ha perso, secondo me, oltre fisico, è anche il servizio. Io da quando è tornato in campo l'ho visto servire un pochino peggio, e questo è il motivo principale, secondo me. L'ho visto un pochino in ritardo, o più che in ritardo, non mettere dentro quelle palline mentre in corsa, colpite in corsa, che gli ho visto fare in passato prima della chiusura, soprattutto col rovescio dritto in corsa, mentre Alcaraz abbiamo visto che dritto in corsa può fare quello che gli pare. Però secondo me è il servizio di Jannik, quindi cioè, tornando al discorso, Alcaraz per me meglio di così non può giocare. Sinner secondo me sì, anche su terra rossa, esatto. Può giocare meglio, perché ha servito con un 54% di media, che vuol dire che hai dei momenti in cui servi sotto il 50%, quindi meno di una palla su due, e ha sbagliato qualche volée, sì, in un match così, anche quelle 4-5 volée sbagliate a rete fanno la differenza, perché sono un game. Che probabilmente con un pochino più di lucidità avrebbe potuto portare a casa. Però io sono super fiducioso su Jannik, perché siedo.
No, finisci pure, che poi appunto mi collego con una nota tecnica.
No, sono super fiducioso perché questa è la superficie di Alcaraz, l'abbiamo visto come scivola, slide, tutto quello che vuoi, l'ha messo in difficoltà molto, anche con la seconda di servizio, che ha usato spesso il kick per alzare la pallina su erba, su cemento, fa più fatica, su erba farà super fatica ad usare quest'arma qui. Però Jannik dà 10 cm in più del suo avversario, mi aspetto che serva un pochino meglio, anche perché di fronte a Alcaraz, che risponde veramente bene, come lui pochi altri nella storia. Quindi dai, il servizio, se rientra un servizio sopra il 60, secondo me Sinner questa partita qui la porta a casa.
Delle energie, cioè da statistiche, Alcaraz aveva il 62% dei punti difesi su servizio con la prima e con la seconda. Cioè sostanzialmente Alcaraz, che gli entrasse la prima o la seconda in finale, non dico che non importasse, però statisticamente non ha fatto la differenza. Poi il fatto che ti piazza l'ace sul 5-6 40 pari,
due ace, no? Due ace di fila, tutti e due sulle linee,
quello è un altro discorso, esatto. E poi per arrivare al dritto di cui parlavi te, quelli che hai visto fare poco a Jannik, il suo dritto in lungolinio in corsa, col quale per esempio ha vinto l'Australian Open, l'ha fatto un po' meno durante tutto il torneo, e ancora meno, comunque in maniera meno efficace con Alcaraz, per due motivi. Uno, perché la difesa di Alcaraz è la migliore del circuito, e quindi con Alcaraz o tiri vincente, ma vincente, o è punto suo, perché spogersi sul lungolinea come fa Jannik in quei dritti, o fai punto, ovviamente hai completamente la metà campo scoperta. Due, lo forzava anche meno, cioè tirava un po' meno forte, perché appunto tra le poche cose che deve ancora migliorare su terra, dopo quella tipologia di dritti, Jannik atterra con gli appoggi molto larghi e sulla terra scivola, quindi la ripartenza per poi andare a coprire quantomeno il centro del campo è quel mezzo secondo più lenta, per cui su cemento, cemento sul duro indoor o duro normale, Australian Open, US Open, ATP Finals, li faceva, e un attimo dopo non faceva in tempo a sbattere gli occhi e a prendersi il punto a rete se serviva, mentre con su terra e con Alcaraz diventava appunto per l'altro.
Sì, molto difficile recuperare quello, recupero difficile, però sai, se sei in fiducia, secondo me lo può anche giocare, ha le carte per giocarlo. Più che altro, giusto, sono quei colpi che Alcaraz te li gioca quando entra, il pubblico esplode, ti carichi, Quindi
sì,
io...
ma Alcaraz secondo me lo fa in un momento, cioè non fa pensando di fare quello. Alcaraz va molto più a sensazione, a sentimento. Magari Sinner costruisce il punto in una maniera che ha studiato durante la settimana. Alcaraz secondo me è molto più istintivo rispetto a Sinner, ed è anche per quello che gasa di più la gente. Ci si rivede un po' di più in Alcaraz. Sinner è veramente un robot, cioè è perfetto in tutto e non riesce, non lo so, sembra che non abbia sentimenti quasi, non lo vedi esultare pesantemente su dei punti, non lo vedi arrabbiarsi, sembra veramente un robot, e quindi è meno umano rispetto ad Alcaraz.
Su questo c'è un grosso dibattito però sul giocare a sentimento o meno, perché parlavo l'altro giorno con un esperto di tennis sempre, e mi diceva che secondo lui, anzi senza dubbio, Alcaraz allena anche quelle palle che noi vediamo giocate di istinto, di talento. Lui, quando l'allenamento va bene, dicono che faccia fare un pochino di questi trick, quindi li allena. Dicono che sicuramente le allena, quindi non è solo istinto.
Sì, ma forse sono stato frainteso. Non parlavo di, non so, delle palle a spettacolo. Parlo di quei dritti, di quei colpi che hai mezzo secondo o meno anche per decidere, e fai quello che ti salta in mente. Lui di solito quando lo fa bene e fa delle cose pazzesche, mentre Sinner invece secondo me è un po' più quadrato, ecco, da quel punto di vista lì. Prepara una partita su quella falsa riga lì, la costruisce, le cose stavano andando bene, quindi tutto andava bene, e per cui ha continuato. Tant'è che l'Alcaraz si è girato molto spesso verso il suo angolo nei primi due set, dicendo: cosa devo fare, cioè cosa posso fare, questo qui mi tira, cioè hai 200 ogni santa pallina, non riesco a fare un punto.
Tipo la variazione su palla corta, che poi dopo ne ha abusato correttamente, perché
ne ha abusato, e alla lunga effettivamente
ha pagato, perché
si è stancato.
Edo, quelle palle corte,
sì,
quante ne prendevi?
Ecco, però anche lì, tranne quella contro smorzata su cui non se l'aspettava neanche Alcaraz.
Vero.
Sì, assolutamente.
Sì, a livello su 5 ore è stato, le palle corte di Alcaraz sono diventate un tema, sicuramente.
Anche sono, perché le fa veramente bene, cioè c'è da correre.
Mamma mia.
C'è da correre parecchio per andare a prenderle.
Poi la cosa pazzesca è che io riesco un pochino a vedere, sei un pochino di esperienza, tante partite viste, un po' giocato, così la palla corta, un pochino di preparazione solitamente riesce un po' a sgamarla dopo un po'. Cavolo, lui ne ha giocate 6 o 7 di fila, non ho mai capito, fino a che non colpiva, che cosa volesse fare. Veramente.
Ma no, anche perché ormai il circuito è talmente abituato ai dritti così potenti di Alcaraz che l'istinto ti viene già di fare magari un passo di copertura all'indietro, e Alcaraz quando è focus, e contro Sinner lo è sempre, cambia impugnatura per fare la palla corta quasi con la pallina sulle corde, cioè non te ne accorgi, capisci che è una palla corta quando sta per rialzare la seconda. Sinner ci arriva di fatica, il resto del circuito, Tsitsipas, Zverev e compagnia rimangono fermi.
Vogliamo dare i voti di questo Roland Garros per chiudere, e poi ti racconto, Edo, dopo ti lasciamo, che parliamo 5 minuti di padel, tra cui la Sara Errani che ha giocato oggi a padel, non so se lo sapevi,
sì, che aveva la wild card,
si doveva riposare, abbiamo sentito l'intervista.
A momenti vinceva una partita di Mendro, no?
Sì. A momenti sì, ha servito, mi pare, non so se è servito, perché la partita non l'ho vista, ma ho letto di 7
set point. Ha avuto 6 set point nel primo set, erano 6-2 o 6-3 al tiebreak, mi pare, e hanno perso 8-6 il primo set al tiebreak, e anche nel secondo ha servito per andare a vincere 7, poi ha perso 7-5. Purtroppo.
Tornando al discorso voti per chiudere, Edo, direi allora un bel 10 a Carlos Alcaraz, perché meno non gli si può dare, non è neanche valutabile un voto diverso.
Un bacio accademico, qualsiasi onorificenza gli va data.
9,5 Sinner lo si può dare, per me sì, per quanto mi riguarda sì.
Se esiste 10 meno, diamogli 10 meno.
Se esiste 10 meno, diamogli 10 meno. Vi faccio una domanda invece sul voto che dareste a Djokovic. perché non ne abbiamo parlato, chiaramente, perché non ci si deve concentrare su un tema come, come la finale, ma a me Djokovic mi ha sorpreso un'altra volta.
Io personalmente 9.
Sì, ottimo, io stavo per dire 8 e mezzo, perché comunque Djokovic, cioè Sinner ha vinto 3-0 contro il vero Djokovic, non dico quello del 2021, ma il vero Djokovic, cioè il miglior Djokovic che può essere adesso. Aveva di nuovo fame, ha vinto delle partite complicatissime, ha buttato fuori Zverev che dovrebbe essere uno dei pretendenti agli Slam, cioè un giocatore infinito, sì, infinito.
38 anni ricordiamo, Novak Djokovic, 38 anni e lì a giocare e dopo non si sa quanti trofei vinti. E spero, gli auguro di vincerne ancora, cioè ha la stessa fame che aveva da ragazzino, cioè veramente pazzesco.
Ma è più facile, Edo, ti ripropongo una domanda che ho sentito in settimana, è più facile che Djokovic vinca il 25esimo slam o che uno slam lo porti a casa uno fra Musetti, Zverev e compagnia bella? Perché attualmente gli ultimi 6 slam se li sono spartiti i due ragazzi di cui parliamo da mezz'oretta e non so per quanto andranno avanti, sono, penso sia la terza volta nella storia che due si dividono sì, gli slam in questa maniera. C'è stato Federer e Nadal 2005-2007 se non vado errato, sì. Sì, sì. Poi dopo passiamo a 2012-2010-2012 e poi dopo 2018-2020 Federer, no, Federer no, non più, Djokovic e Nadal.
Ha vinto l'ultimo nel 2018 proprio. Comunque sì, accade di rado.
Qual è più facile?
È Djokovic contro tutti gli altri?
Djokovic contro, ti prendo solo Zverev o Musetti?
Zverev contro, perché Zverev, le contro Zverev sì, contro Musetti voglio pensare di no, anche se è un 51% sì. Cioè secondo me Zverev fa fatica a portarne a casa uno, mentre Djokovic, che ne so, a Wimbledon, se non becca Sinner o Alcaraz in finale, gli altri secondo me ribatte ancora a Wimbledon.
Sì,
metti che sì, cioè l'ultima apparizione di Sinner l'anno scorso perse da Medvedev in un altro match oltre le 4 ore, dove fu quasi una delusione, ecco, fu un incidente di percorso nella carriera slam di Sinner degli ultimi 2 anni. Alcaraz è devastante, ma è l'unico che può soffrire un po' di calo di attenzione tra i tre, e metti che arriva Djokovic, Zverev in finale a Wimbledon, chi vuoi che vinca?
Ah, io prendo Djokovic, quindi
anch'io
sono d'accordo con questa domanda utopistica che all'inizio uno pensa, dice 38 anni, come fa a essere più facile che vinca il 25esimo slam lui invece che un ragazzino di 24? Invece è così, è proprio così. Va bene, Edo, noi ti salutiamo.
Grazie
come
mille,
sempre,
Edo.
Ci sentiamo settimana prossima.
Grande ragazzi.
Grazie al tuo contributo e buon, non dico più buona partita, perché buona organizzazione, buona premiazione al campione degli internazionali di Ozzano. Va bene, ci restano 2 minuti, parliamo al volo di padel, visto che si sta giocando il major, il quarto major del padel. Chiaro che la differenza anche a livello dei giocatori che la sentono, che è un major per un discorso di punti, perché sicuramente ci tengono a fare punti perché se ne prendono di più.
Certo.
Prize pool è molto più alto che i tornei normali, si parla di 6-7 volte i premi che prendi di solito. Roma è Roma, perché poi soprattutto nel padel forse a livello mondiale è anche più importante che con le dovute proporzioni Roma padel, Roma tennis, cioè di 1000 ce ne sono tanti, slam,
certo,
sul
certo,
padel
certo.
Sono 4, Roma è uno di quelli.
Roma è uno di quelli, poi, e secondo me è anche molto, probabilmente a mio avviso è anche, forse
anche più
il migliore,
bello.
Più bello, un po' per la cornice del circolo, un po' perché il pubblico è sempre caldissimo e c'è tantissima affluenza per quanto riguarda il maschile. Io se devo fare una piccola critica, ieri mi è dispiaciuto che nel match che ho visto di Sarre Rani non c'era veramente quasi nessuno. È stato un peccato, un po' sicuramente per le condizioni climatiche, perché deve fare un caldo astronomico.
Ah, noi lo sappiamo bene,
lo sappiamo bene, perché 2 anni fa ci siamo andati ed erano delle condizioni critiche dal punto di vista meteorologico, tant'è che i giocatori si dovevano fermare per dei break, i famosi quick break. E
che
però,
non ci sono solo nel calcio.
Però mi aspettavo che ci fosse un po' più di gente. Volevo fare anche un piccolo appunto sul fatto di Sarri-Errani. C'era stata una piccola non polemica, ecco, un piccolo appunto fatto dagli addetti ai lavori. Tanta gente ha detto: ma perché dare una wild card a Sarri-Errani, che non è una professionista di padel, rispetto della gente che fa questo di mestiere o sta cercando di fare questo di mestiere? Fa bene al movimento, non fa bene al movimento? A mio avviso è giusto dargliela, era giusto dare una chance, anche perché chi ha visto la partita lo sa, e altrimenti ve lo dico io, Sarri-Errani ci stava alla grandissima in campo, e se posso permettermi, non me ne voglia Giulia Dal Pozzo, Sarri-Errani era anche meglio di Giulia Dal Pozzo, che è una classe 2005, giovanissima, e si farà, ma secondo me la nostra Sara la può dire veramente lunga anche nel mondo del padel, al momento e al livello in cui è il padel italiano in questo momento nel femminile.
No, cioè, io sono pienamente d'accordo. Ho visto la polemica, ho visto che la domanda è stata fatta anche a Carolina Orsi, ho visto che lei ha detto che non si pronunciava, probabilmente per amicizia, per mille motivi. Il padel è in un momento storico in Italia in cui va ancora spinto dal punto di vista mediatico, quindi un Sarri-Errani che dichiara apertamente che sta continuando a giocare a tennis solamente perché vince, e quindi certo, è impossibile ritirarsi dopo aver portato a casa Roma, dopo aver portato a casa il quinto slam in doppio, è impossibile, la capisco bene, però ha dichiarato apertamente: quando smetto col tennis gioco a padel, punto.
Ma poi ripeto, ha perso 7-6, 7-5 ieri, cioè la prima partita da professionista di padel nella sua vita. Non stiamo parlando che gli è andato la wild card giusto per fare affluire della gente.
Dovrà fare un passaggio a Calderara.
Speriamo. Noi l'aspettiamo molto volentieri.
La invitiamo ufficialmente. Sara, se ci ascolti, passa da noi.
Ecco, ricordiamo anche a voi a casa che se avete delle domande da fare ai due ragazzi, i social del Padel Club Calderara sono Instagram,
Facebook, Padel Club Calderara.
Perfetto, semplicissimo. Direi che ci sentiamo mercoledì prossimo.
Ci sentiamo mercoledì alla prossimo grande. E buon padel e tennis a tutti quanti voi.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.